I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Una città dal fascino decadente, due uomini senza scrupoli ed una serie di omicidi che diventerà leggenda. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso di Burke and Hare, le ombre assassine di Edimburgo. Nel cuore della notte, Edimburgo si estende come un'ombra gotica, avvolta nelle nebbie cupe che serpeggiano lungo le antiche strade lastricate. I suoi edifici, antichi custodi di segreti oscuri, si ergono come spettri in pietra. Il vento gelido sussurra tra le fessure delle case, trasportando con sé racconti di fantasmi e rimpianti sepolti. Le vie deserte, illuminate solo dalla tenue luce della luna, sembrano partecipare a una sinistra melodia di passi silenziosi e lamenti lontani. Le torri medievali, ora sgretolate e avvolte nell'oscurità, reggono ancora il peso di antiche maledizioni e tradimenti, testimoni di un passato intriso di tragedie. I vicoli stretti, tortuosi e pervasi di ombre offrono rifugio a enigmatici individui sfuggiti alla luce dei lampioni a gas che proiettano deboli bagliori giallastri. Le finestre sporche sono simili a occhi vuoti che scrutano il passato, riflettendo una storia composta da segreti sepolti nelle cripte dimenticate. La città emana un'atmosfera di decadenza, con il suono sinistro dei campanelli delle carrozze che risuonano nei viali desolati. I cimiteri, con le loro lapidi inclinate e corrose dal tempo, sembrano un palcoscenico di eterna tristezza, dove gli spettri danzano tra le tombe in un'agonia senza fine. Nei locali deserti, i residenti si riuniscono sussurrando racconti di stregoneria e anime smarrite, mentre il fuoco scoppietta languidamente nel camino. Il profumo di fumo e umidità impregna l'aria, creando un'atmosfera avvolgente di desolazione. Edimburgo, nel 1827, rappresenta un dipinto decadente, una sinfonia di malinconia e mistero, avvolta nell'oscurità di un passato fuso con l'eternità. È un inconveniente per William Hare e sua moglie Margaret quando nella fredda notte del 29 novembre 1827 l'ospite della loro dimora nell'oscura Tanner's Close muore improvvisamente. L'uomo, chiamato Donald, trascura il pagamento dell'affitto e privo di risorse, patrimoni o familiari che possano compensare il danno finanziario, lascia dietro di sé solo il vuoto. La responsabilità della sepoltura grava sulle spalle della parrocchia locale, ma l'affitto non pagato rimane un pesante fardello per i coniugi Hare. Una bara grezza, assemblata da un falegname non molto abile, giunge a Tanner's Court e il corpo senza vita di Donald viene collocato al suo interno dal becchino della parrocchia, che la inchioda con la freddezza di un destino già deciso. Il becchino promette di tornare successivamente per portare via la bara per la definitiva sepoltura, Nel frattempo, Har, sorseggiando un liquore amaro in compagnia dell'amico William Burke, si lamenta per l'affitto perduto. È in questo momento che le menti astute dei due complici intrecciano una trama oscura. Vendere il cadavere a uno dei medici di Surgeon Square, coprendo così il debito e guadagnando qualche moneta sonante. La bara viene aperta e il corpo di Donald viene rimosso e nascosto sotto il letto della stanza in cui ha concluso la sua misera esistenza. Con passo furtivo, Burke e Har si dirigono nel cortile di Tanner's Court, raccogliendo corteccia di legno che sostituirà il peso del cadavere. La notte del 1° dicembre è permeata da una luce solare sinistra. I due uomini, Burke e Har, estraggono il corpo da sotto il letto, lo avvolgono in un sudario e, carichi di una strana eccitazione, si dirigono verso Surgeon Square. Lì vengono indirizzati alla dimora di uno dei più illustri anatomisti chirurghi di Edimburgo, un uomo sfregiato dal vaiolo che ha perso anche un occhio. Il suo nome è Robert Knox. Il medico, avido di conoscenza e privo di scrupoli morali, accoglie il macabro carico pagando la cifra sonante di 7 sterline e 10 scellini. Dopo aver saldato l'affitto in sospeso di Har, il denaro rimanente viene diviso tra i complici. È una notte di profitto, ma anche la genesi di un oscuro capitolo nella storia criminale britannica, un presagio dell'orrore imminente che segnerà il destino di Edimburgo. William Burke vede la luce nel 1792 nella parrocchia di Hurney, nella contea di Tyrone, in Irlanda del Nord. Dopo 7 anni di servizio come ufficiale nell'esercito del Donegal, il suo percorso lo porta in Scozia, quando la milizia si scioglie al termine delle guerre napoleoniche. Pur avendo un matrimonio e 2 figli, l'Irlanda occidentale non gli offre opportunità, spingendolo a cercare lavoro al di là del mare. Nonostante Burke dichiari di aver scritto alla moglie senza ricevere risposta, i dettagli del suo allontanamento rimangono oscuri. Nel frattempo, trova impiego come marinaio nella costruzione della Union Canal tra Edimburgo e Glasgow e nel 1819 sposa una donna scozzese di nome Ellen MacDougall, che prende il suo cognome. Burke svolge svariati mestieri, dal tessitore al panettiere, prima di apprendere l'arte del calzolaio a Leith. Nel 1827, Burke e sua moglie Ellen lavorano nei campi vicino a Edimburgo ed è in questo momento che l'uomo incontra Margaret Lord, un'antica conoscenza irlandese che vive con un uomo di nome William Har. Le due coppie diventano amiche e gli Har invitano i Burke a vivere con loro a Tanner Courts, nel quartiere di Westport, a Edimburgo. Una convivenza costellata da frequenti litigi, alimentati spesso dall'alcol. Durante il giorno, Burke svolge il mestiere di calzolaio, riparando le calzature degli indigenti e guadagnandosi la reputazione di uomo allegro e rispettoso delle scritture bibliche. Har, invece, dall'aspetto massiccio, brutale e sprovvisto di istruzione, appare come un gigante burbero e minaccioso. La loro casa, la Har Lodging House a Tanner Court, funge da locanda per viaggiatori occasionali, offrendo letti di paglia grezza in cambio di qualche moneta. C'è anche una stanza sul retro, che si affaccia su un porcile, dove Har tiene i maiali e dispone di alloggio per un cavallo. La città dove si svolge la nostra triste storia, però, è un dedalo di emozioni contrastanti, con un'anima che sanguina in silenzio. Nel cuore di Edimburgo, infatti, le strade tortuose e buie si estendono come arterie maligne in un corpo urbano malato. La città, stretta tra le sue antiche mura, è un labirinto di povertà e disperazione. I vicoli si snodano attraverso una selva di case decrepite, oscure e anguste, dove le famiglie povere lottano per sopravvivere in un'atmosfera carica di miseria. Le abitazioni sono come tombe sovraffollate. Il fumo nero delle fabbriche oscura il cielo, mentre gli operai si arrovellano in un inferno quotidiano di ore interminabili e salari esigui. La loro fatica non fa che alimentare il ciclo implacabile della povertà, gettando ombre sempre più cupe sul volto della città. I bambini, dalle guance scavate e gli occhi affamati, errano per le strade sporche come anime in cerca di un rifugio. L'istruzione è un lusso che solo pochi possono permettersi, e così le menti giovani restano imprigionate nell'ignoranza. Le malattie si diffondono attraverso le fatiscenti dimore, lasciando una scia di sofferenza. Il colera e il tifo danzano, colpendo indiscriminatamente coloro che sono già deboli e vulnerabili. La società, indifferente come una statua di pietra, offre scarse possibilità di assistenza. L'oscurità della povertà è punteggiata solo da fioche e luci caritatevoli, ma la fame e il bisogno persistono come un'infezione che non conosce cura. Edimburgo, con la sua bellezza nascosta sotto un manto di decadenza, è un luogo dove le anime afflitte lottano nella penombra della disperazione, cercando di sopravvivere in un mondo che sembra essersi voltato contro di loro. Ma nella parte alta della città, lontano dal nauseabondo odore di sterco e urina, vivono le famiglie benestanti, coloro che hanno studiato e che possono permettere un futuro ai propri figli. Edimburgo, con la sua università di medicina e chirurgia, detiene una reputazione senza pari nel campo della formazione medica, attirando aspiranti dottori da ogni angolo del paese. E coloro che varcano la soglia si immergono in un mondo di conoscenza accessibile a pochi. I corridoi sono illuminati da fiocchi di luce che filtrano attraverso le finestre vetuste. Le aule risuonano di discussioni accese e di lezioni magistrali impartite da docenti che incarnano la passione per la scienza medica. E poi, il teatro anatomico, un luogo sacro della conoscenza, il palcoscenico di lezioni indimenticabili, dove cadaveri donati alla scienza svelano i misteri del corpo umano. Nel Regno Unito del XIX secolo, il principale fornitore di corpi umani per le scuole di medicina è rappresentato dai criminali condannati a morte, che possono essere utilizzati come materiale di studio dopo l'esecuzione. Tuttavia, il numero di esecuzioni è in diminuzione e la domanda di cadaveri supera l'offerta. In questo contesto controverso nascono i resurrezionisti, uomini, spesso studenti di medicina, che depredano le tombe per fornire cadaveri alle scuole di anatomia di Edimburgo. Le leggi dell'epoca chiudono un occhio su queste attività e così i resurrezionisti diventano figure chiave nel fornire materiale agli anatomisti, riempendo una lacuna nella scienza medica del tempo. Il commercio macabro si svolge durante le notti di luna, con i resurrezionisti che dissacrano tombe, estraggono i corpi e li vendono agli anatomisti di Surgeon Square, un patto oscuro tra necessità scientifica e moralità flessibile, un equilibrio precario tra leggi e l'innegabile richiesta di progresso medico. Il dottor Robert Knox, figura eminente nell'inquietante mondo delle lezioni anatomiche, si esibisce con maestria davanti a un pubblico di tremanti 300 studenti avidi di conoscere i segreti più oscuri del corpo umano. Le sue lezioni quotidiane, spesso triplicate per soddisfare una domanda insaziabile, lo trasformano in una sorta di oscuro maestro, un arbitro della conoscenza che ha reso Edimburgo la città europea all'avanguardia negli studi anatomici. Ma dietro il prestigio accademico si cela quell'oscuro segreto che getta un'ombra su tutta la città. Intanto, nelle strade e nei cimiteri di Edimburgo, il terrore si diffonde tra i cittadini. La paura di vedere i propri cari strappati dal sonno eterno diventa un'oscura certezza. Coloro che possono permetterselo sono costretti a installare gabbie imponenti sulle tombe dei loro defunti, una mossa disperata per assicurarsi che il loro riposo non sia disturbato. Per i più poveri, invece, la soluzione è fare da guardia con armi alla mano, una fioca lampada ad olio e un piccolo crocifisso al fianco per respingere gli attacchi dei potenziali resurrezionisti. In alcuni cimiteri, torri di guardia si ergono come sentinelle silenziose, a sorvegliare il riposo dei morti. Il dottor Robert Knox, sebbene venerato nel mondo della medicina, è anche un signore dell'oscurità, promettendo lezioni di anatomia che coinvolgono cadaveri freschi e promuovendo una competizione tra gli anatomisti per ottenere i corpi più incontaminati. La domanda diventa sempre più insaziabile e dietro la facciata di prestigio, i dettagli sulle origini dei cadaveri sono spesso avvolti nell'ombra. I pochi che osano porre domande a coloro che forniscono quei corpi ricevono risposte evasive, poiché è risaputo che raramente vengono ottenuti in maniera legale. Gli anatomisti, spingendo i loro assistenti e studenti a procurare cadaveri, ignorano volutamente i dettagli osceni di questa oscura pratica. In questa danza tra luce e ombra, il dottor Knox guida i suoi discepoli nelle profondità più nascoste della conoscenza umana, in un'epoca in cui le leggi si arrendono alla richiesta di progresso scientifico. La facilità con cui Burke e Hare lucrano vendendo il corpo dello sfortunato Lodge stupisce e delizia entrambi. Per loro quella morte non rappresenta una tragedia dovuta al mancato pagamento dell'affitto settimanale, ma un'opportunità ben sfruttata. Inoltre, ai due uomini è stato chiaramente comunicato che al numero 10 di Surgeon Square sono sempre accolti a braccia aperte se portano altri cadaveri altrettanto freschi. Per Burke and Hare, questo sembra il modello di affari perfetto. Un acquirente consolidato con una domanda apparentemente insaziabile per il loro prodotto. Rimane solo la sfida di procurarsi abbastanza merce per soddisfare tale domanda. Le loro discussioni su come ottenere un accesso rapido ai cadaveri diventano sempre più frequenti, avvicinandoli progressivamente all'orribile pratica che stanno per abbracciare. Non più di 6 settimane dopo la transazione con il dottor Knox, un uomo di nome Joseph, mugnaio di professione, inquilino della locanda di William e Mary a Tunney's Court, si ammala. William Hare discute la situazione con il suo amico Burke. Entrambi sanno bene cosa devono fare. Dopo aver somministrato del whisky al malato per alleviare le sue condizioni, Hare, di comune accordo con Burke, posiziona un cuscino sul volto di Joseph, mentre Burke si sdraia sul corpo della vittima, trattenendogli le braccia per impedirgli di divincolarsi. In pochissimo tempo, il mugnaio soffoca. I due uomini spogliano il corpo e lo depositano in un barile, assumendo un facchino per il trasporto del loro lugubre viaggio verso Surgeon Square, un percorso che presto diventerà familiare. E il dottor Knox, deliziato, elargisce loro 10 sterline per quel cadavere straordinariamente fresco, un valore equivalente a circa 1000 euro nei termini odierni. Quel delitto ha posto Burke and Hare in un sordido business e presto stringeranno un accordo con il dottor Knox. 10 sterline per un cadavere in inverno, ben conservato, e 8 sterline per un cadavere in estate, meno durevole, pari a circa 800 euro. Mentre il dottor Knox ha un insaziabile appetito per cadaveri freschi, Burke and Hare devono solo assicurarsi di averne sempre a disposizione per lui. Nei 9 mesi successivi avviano un macabro, spietato e straziante commercio di omicidi su chiunque incroci il loro cammino, sia esso amico o nemico, parente o estraneo. Il successivo cadavere per il dottor Knox è un inquilino inglese senza nome, un venditore di fiammiferi del Cheshire, un uomo alto di circa 40 anni che soggiorna nella casa degli Hare per 1 o 2 settimane e contrae l'itterizia. Un inconveniente per gli affari della locanda, ma un'opportunità perfetta per le cure fornite dalle signore Burke e Hare. Gli uomini sono più ricchi di 10 sterline dopo il loro viaggio verso Surgeon Square. Burke and Hare sono ora costantemente alla ricerca di possibili soggetti, un colpaccio per il dottore, come sono soliti chiamare la loro preda quando ne scelgono una. E non ci mettono molto a trovarne uno. William Hare e sua moglie incontrano un'anziana pensionata e venditrice di sale di nome Abigail Simpson. L'11 febbraio la riempiono di whisky nella loro casa. I Burke si uniscono a loro. In un incontro conviviale, Abigail dice di avere una figlia. Har si finge un uomo single e le promette che se la donna lo desidera, sposerà sua figlia. L'anziana sembra innamorata di questa prospettiva, anche se presumibilmente lo sarebbe stata di meno se avesse conosciuto il mestiere dell'uomo e le sue intenzioni. Alle prime luci dell'alba, i due uomini la uccidono con il loro ormai metodo consolidato. Har la tiene per i capelli, soffocandola, tappandole naso e bocca, mentre Burke si sdraia su di lei per limitarne i movimenti. Il giorno seguente la impacchettano in una cassa da tè e si recano dal dottor Knox per informarlo che hanno un altro soggetto per lui. Il medico manda un facchino a ritirare il corpo. Burke e Har lo incontrano clandestinamente sul retro del castello dopo il tramonto e poi lo accompagnano dal dottor Knox, che ispeziona la merce, dichiarandosi soddisfatto della freschezza del cadavere e pagando loro il prezzo pattuito di 10 sterline. La tragica farsa della vita e della morte continua nella primavera del 1828, quando la signora Har attira una donna nelle spire mortali del proprio alloggio. La dolcezza del whisky precede l'incubo, con William Burke che a ritorno per la cena soffoca brutalmente la vittima. Con l'aiuto del suo fedele socio mette la donna nel barile e quello rotola fino a Sergeant Square, come di consueto. Il 9 aprile Burke attira Mary Patterson e la sua amica Janet Brown, due prostitute edimburghesi di 18 anni, a casa di suo fratello Constantine a Canongate. Janet Brown è una giovane piuttosto prudente, mentre la diciottenne Mary, dall'apparenza molto attraente e con un fisico molto ammirato, beve eccessivamente, addormentandosi sul divano. Burke decide quindi di trattenersi con la bella Janet, ma viene interrotto dal ritorno di sua moglie, Ellen, che diventa furiosa per la gelosia e caccia la giovane Brown di casa, paradossalmente salvandole la vita. Mary Patterson resta incosciente a causa dell'alcol. Durante l'alterco, per Burke e il suo complice è facile ucciderla. Quando Janet torna in cerca dell'amica, le viene detto che la ragazza è andata a Glasgow con un uomo. Tuttavia, nelle 4 ore successive alla sua morte, Mary Patterson giace nuda sul tavolo di dissezione del dottor Knox, ancora calda. Uno degli assistenti del medico la riconosce. Così il dottor Knox ordina di tagliarle i capelli e fa venire un artista per ritrarla in posa. Successivamente, una piccola folla di ammiratori si raduna per ammirare la bellezza nuda della povera adolescente sventurata. Knox decide di conservare il suo cadavere nel whisky per un po' di tempo, nel quale rimane per 3 mesi prima di diventare un meraviglioso soggetto di dissezione popolare che vale tutti i soldi spesi. La signora Mary Haldane, anch'essa una prostituta, viene attirata nelle buie stanze di Tanner Court, dove Burke la soffoca senza pietà, consegnando il suo corpo al destino segnato dalla fame insaziabile di Knox. Quando la figlia della sventurata, Peggy, si avventura in cerca della madre, la sorte la guida fino al numero 10 di Sergeant Square, un incontro che le costa 8 sterline. Pagate meno di 3 ore dopo aver bussato alla porta di Tanner Court. Alcuni giorni dopo, Burke si avventura per le strade deserte, occhi affilati alla ricerca di nuove vittime per il suo oscuro commercio. Incontra 2 poliziotti intenti ad accompagnare una donna ubriaca in cella per farle passare la spronza. Con una mossa insolita ma astuta, Burke si avvicina cordialmente agli agenti, dichiarando di conoscere la sventurata e di essere disposto a riaccompagnarla alla locanda dove alloggia. La sua offerta, carica di apparente benevolenza, non incontra resistenza e i 2 agenti, felici di liberarsi di quel fardello, acconsentono. Un gesto nobile ai loro occhi che fa guadagnare a Burke ben 10 sterline con il minimo sforzo. Nel giugno successivo, la malvagia trama dell'uomo si snoda ancora. Un fragile anziano cade nella rete dell'assassino, che lo invita a bere qualcosa presso l'alloggio degli Har. In quel momento, però, un'anziana donna irlandese, giunta a piedi da Glasgow con il nipote di 12 anni, si ferma di fronte a Burke, implorando aiuto nella ricerca di un parente in città. L'anziano viene prontamente rilasciato, ignaro della sorte a cui è sfuggito. Burke, con astuzia, conduce la donna e il giovane nipote dalla signora Har, che li accoglie con falsa calda ospitalità. Il padrone di casa appare, il whisky scorre in abbondanza e la deliziosa ospite viene condotta nella stanza sul retro per riposare, dove gli uomini presto consumano il loro nefasto rituale. Le signore Burke e Har cercano di intrattenere il giovane nipote, il quale, sempre più ansioso, potrebbe aver intuito l'oscura verità celata tra le mura di Tanner's Court. Inesorabilmente, il destino del giovanotto è deciso e, senza pietà nemmeno per i più piccoli innocenti, viene portato nel retro e ucciso. Burke ricorderà per anni lo sguardo terrorizzato del dodicenne, confessando di aver dormito con una candela accesa e di essersi abbandonato all'eccesso di alcol per placare gli incubi. I corpi di nonna e nipote, troppo voluminosi per una comune cassa da tè, vengono compressi all'interno di un grosso barile di aringhe. Burke e Har sollevano il carico macabro sul carro, ma il cavallo, ribelle al peso della morte, si rifiuta di trascinare il suo carico lungo l'intero tragitto. Nonostante le imprecazioni e i colpi infuriati di Har, il destriero cede. A dispetto di ciò, i due assassini incassano 16 sterline per il loro carico. Gli assistenti del famoso medico faticano a togliere i due corpi dal barile. È un caldo pomeriggio di una giornata estiva quando Burke e sua moglie decidono di fare una breve visita a dei parenti fuori città. Tra risate e scambi di racconti familiari, il tempo scorre veloce. Tuttavia, al loro ritorno, li attende una sorpresa. Rientrando, notano che i loro amici di lunga data, i coniugi Har, sembrano godere di un improvviso e inspiegabile aumento di ricchezza. Burke, uomo di poche parole ma dal fiuto acuto, comincia a nutrire sospetti nei confronti del compagno di affari, William Har. Una serata di tensione culmina quando Burke decide di affrontare Har direttamente riguardo alle sue presunte attività commerciali occulte. Il confronto è acceso, ma Har, con voce calma e occhi impassibili, nega con fermezza ogni accusa mossa nei suoi confronti. Ma nonostante le rassicurazioni dell'amico, Burke non riesce a liberarsi del dubbio che si è insinuato nella sua mente. Determinato a scoprire la verità, l'uomo si rivolge al rinomato medico chirurgo della città. Quest'ultimo conferma i suoi timori e rivela che Har gli ha effettivamente consegnato un cadavere di recente e che la transazione è stata saldata con 8 sterline. La rivelazione scatena una frattura profonda tra i due soci. Burke e sua moglie decidono di trasferirsi, cercando rifugio nella casa di un certo John Brogan, a soli 2 isolate di distanza. Tuttavia, la separazione è destinata ad essere breve. Una parente della signora McDougall, giunta inaspettatamente dopo il loro soggiorno a Falkirk, si unisce a loro. Anne McDougall, così si chiama, porta con sé un'atmosfera di familiarità. Nel frattempo, Burke, desideroso di ristabilire il rapporto con l'ormai ex socio, lo persuade a una riunione. Si trovano attorno a dei bicchieri di whisky. Har e Burke complottano una macabra impresa. Anne McDougall è inebriata e, una volta sul retro, Burke ordina a Har di compiere l'atto più oscuro: ucciderla, in quanto lui non può, sono amici. Un assistente di Knox è incaricato di procurare un baule per il trasporto del corpo e i due uomini, ora complici in questa sordida impresa, ricevono la loro ricompensa di 10 sterline. La collaborazione tra Burke e Har è stata rinnovata, ma a un costo terribile. Una donna imponente, che di mestiere fa la carbonaia, è la prossima vittima del macabro intreccio. La signora Hostler riceve un invito a un drink in tarda mattinata e già nelle prime ore del pomeriggio giace supina sul tavolo del dottor Knox. James Wilson, noto a tutti come Duff Jamie, è un giovane diciottenne con piedi deformi e notevoli difficoltà mentali, condizione che lo relega a una vita con madre e sorella, ben noto tra i mendicanti di Edimburgo per il suo volto tristemente riconoscibile. La signora Hare, astuta manipolatrice, lo attira nella sua dimora e poi si mette subito alla ricerca di Burke, che trova nella vicina taverna di Rymer. Quando giungono alla casa, trovano Hare che intrattiene Duff Jamie. Il ragazzo, nonostante le numerose insistenze del malvagio amico, esita a bere. Alla fine è persuaso a entrare nella camera da letto posteriore per riposare. I due uomini sono come gatti in agguato, pronti a balzare. La signora Hare si dilegua con discrezione, chiudendo la porta e facendo scattare la chiave sotto di essa. Quando Jamie chiude gli occhi e sembra addormentato, Burke e Hare si scagliano su di lui, cercando di coprirgli bocca e naso. Ma Duff Jamie si rivela un avversario temibile. Hare e il giovane cadono entrambi dal letto durante la lotta, mentre Burke si unisce alla mischia, tenendo fermi in mani e piedi di Jamie, fino a quando riescono a sopraffarlo e soffocarlo. Il povero Jamie perisce a mezzogiorno. Il suo corpo viene spogliato e venduto al dottor Knox quello stesso giorno per 10 sterline. Il ragazzo è una figura ben conosciuta e in qualche modo popolare a Edimburgo, soprattutto per la sua innocenza e il buon carattere, privo di malizia. Alcuni studenti di medicina riconoscono il giovane, ma il famoso medico sostiene con fermezza che quel cadavere non è quello del ragazzo. Tuttavia, quando la notizia della scomparsa di Jamie si diffonde in città, il dottor Knox procede con la dissezione, iniziando rimuovendo la testa e i piedi deformi. La mattina del 31 ottobre del 1828, a 8 mesi e mezzo dal loro primo delitto, William Burke si trova seduto nel locale di Rymer, assorto nel sorseggiare un bicchierino di whisky. In quel momento, una donna irlandese di mezza età irrompe nel locale, chiedendo l'elemosina. Burke inizia a chiacchierare con la donna e scopre che si chiama Margaret Doherty. L'uomo si rende conto che proviene dalla stessa zona dell'Irlanda e porta il medesimo nome da nobile di sua madre. Pensando che la donna possa essere collegata alla sua famiglia, Burke la invita gentilmente nella sua dimora. La moglie di Burke, Helen, si unisce con piacere all'incontro, entusiasta di conoscere i presunti parenti del marito. Nel frattempo, l'uomo si reca a cercare il signor Hare e, trovandolo, lo informa di un nuovo colpaccio per il dottore. La festa infernale prende il via rapidamente verso sera, con Burke, Hare e le loro due mogli che si lasciano andare a una libera libagione. Nel corso poi della notte, anche i vicini di casa, i signori Conway e la signora Lowe, si uniscono ai festeggiamenti. Verso le 21, i signori Gray fanno ritorno per recuperare alcuni abiti da Brogan. Sono accolti dalla vista della signora Doherty, che danza con Burke e Hare insieme alle loro mogli, tutti in uno stato di evidente ebbrezza, intonando canzoni irlandesi. Un'atmosfera di festa domina la scena, ma nell'oscurità di quella notte si cela un oscuro destino per la povera Margaret Doherty. Intorno alle 11:30 di sera, Hugh Alston sta passeggiando davanti alla casa di Brogan quando sente colpi provenire dall'interno, accompagnati dal grido che proclamano l'orribile parola «omicidio». Prontamente si dirige a cercare un poliziotto, ma stranamente non ne trova nessuno in quel momento. Torna quindi verso la casa di Brogan, ma lì tutto è già tornato alla calma. Rassicurato, decide di fare ritorno a casa. I signori Gray rincasano intorno alle 9 del mattino e tutto appare tranquillo rispetto alla serata precedente. Tuttavia, l'atmosfera è tesa. Annie Gray, nota un comportamento insolito quando cerca di recuperare alcune calze che ha lasciato ai piedi del letto, accanto a un ammasso di paglia. William Burke, in modo affrettato e sospetto, la allontana, manifestando una reazione strana. Inizia ad agitare la bottiglia di whisky ovunque, spruzzandolo sul soffitto, sotto al letto. Di fronte alla perplessità della donna, Burke risponde con una spiegazione bizzarra, affermando che sta facendo spazio nella bottiglia. La scena solleva interrogativi su cosa possa nascondersi dietro l'apparente tranquillità della casa. Più tardi, in un momento in cui l'occupazione è momentaneamente priva di occhi indiscreti, i coniugi Gray muovono la paglia e sotto di essa scoprono il macabro cadavere di Margaret Doherty. Presi dal terrore, la coppia fugge dalla casa a gran velocità, correndo per dare l'allarme. Nel loro percorso, tuttavia, si scontrano con Helen McDougall, che comprende immediatamente che cosa sta accadendo. Con angoscia offre ai coniugi Gray una somma di 10 sterline in cambio del loro silenzio. La saggia coppia rifiuta l'offerta e Helen li segue lungo la strada, implorandoli di non coinvolgere la polizia. Durante il percorso incontrano anche la signora R, che chiede spiegazioni sul motivo del trambusto. La signora R insiste per ritirarsi in una taverna e discutere della situazione. Tuttavia i signori Gray sono decisi a portare a conoscenza delle autorità quanto hanno scoperto. Ignorano la richiesta e si dirigono direttamente alla polizia. La svolta improvvisa e sconcertante degli eventi costringe Burke and Hart a trasportare in fretta il corpo di Margaret Doherty nelle stanze del dottor Knox. Quest'ultimo, appreso della tragica situazione, corrisponde loro 5 sterline immediatamente, con la promessa di un ulteriore pagamento di 5 sterline il lunedì successivo, dopo un'ispezione più approfondita del corpo. In seguito alle informazioni fornite dai coniugi Gray, il maggiore Fisher della polizia di Edimburgo si presenta alla casa di Brogan con un collega intorno alle 20 di quella sera. Trovano William Burke che sta uscendo di casa e lo costringono a rientrare. Tuttavia, l'uomo si mostra ostile e sfrontato nei confronti degli agenti, affermando che non c'è niente di vero. È lui ad aver cacciato i Gray dalla sua abitazione. Gli agenti procedono con l'interrogatorio di Burke e di sua moglie riguardo a Doherty. E entrambi sostengono che la donna se n'è andata, nonostante le incongruenze presenti nelle loro versioni, che iniziano a convincere la polizia della veridicità della storia raccontata dai Gray. William Burke e sua moglie vengono arrestati la mattina successiva alle 7. È l'inizio della fine di una serie di omicidi che hanno sconvolto la tranquilla Edimburgo. Noi per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che i nostri episodi sono disponibili senza interruzioni pubblicitarie sul nostro Patreon. Trovate il link in descrizione al podcast e sul nostro Instagram. Siamo anche alla ricerca di nuove date per gli spettacoli dal vivo del prossimo anno. Al momento stiamo cercando locali e spazi disponibili su Milano e Roma, quindi se avete voglia di organizzare un live con noi, vi chiedo di scriverci alla nostra mail direfultales@gmail.com. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Io mi sono innamorata di questo spaccato scozzese quando ho visitato Edimburgo, che è una città che custodisco nel cuore e dove tornerei ogni volta che posso. E oggi abbiamo solo visto una parte della faccenda dei due serial killer Burke and Hart, ma vi assicuro che c'è ancora molto da scoprire e un finale veramente disarmante. Tra pochissimo sarà Natale e io spero che possiate passarlo con i vostri amori e affetti più cari, che possiate trovare un attimo di pace e tranquillità e che possiate anche sfruttare questo momento per aiutare qualcuno in difficoltà, visto che là fuori c'è sempre tanto, tanto bisogno. Vi mando un abbraccio immenso e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati. Felice Yule, buon Natale e occhio al Krampus.